Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Come ho detto prima di iniziare la Santa Messa, quest'oggi cade, come tutti gli anni, il 13 gennaio, l'ottava della Epifania. La Santa Messa è quasi in tutto la messa di domenica scorsa, del 6 gennaio. Cambiano solamente le orazioni e il Vangelo che vi ho appena letto. Quando questa ottava, cioè tutta la festività dell'Epifania, come quella delle più grandi feste, si prolunga per una settimana, fino alla settimana dopo, quando questa ottava cade di domenica, allora la domenica dopo l'Epifania e la festività, la solennità della Sacra Famiglia sono anticipate il giorno prima. Quindi la Sacra Famiglia è stata festeggiata ieri e invece oggi abbiamo l'ottava della Epifania, e particolarmente si commemora l'episodio nel Santo Vangelo, nella vita di Cristo, del battesimo di Gesù Cristo. Forse vi è già stato detto domenica scorsa da Don Ugo. Forse lo sapete di già, dopo tanti anni immagino di sì. L'Epifania, non solo una grandissima festa, significa la manifestazione del Signore, quel Dio invisibile diventa, prendendo una natura umana, visibile ai nostri occhi. Si rende vicino sensibilmente a noi. L'incarnazione, quindi, il Natale, sono altrettante epifanie, ma Cristo si fa uomo, si rende visibile, però quando nasce a Betlemme solo Maria, Giuseppe, pochi pastori lo riconoscono e lo adorano, mentre egli è venuto per essere conosciuto, perché solo conoscendo si ama. E la nostra felicità è nel conoscerlo e nell'amarlo. L'Epifania allora ci mostra questo Dio che si rende a noi visibile, che si fa conoscere. E include tre misteri principali, la festività già di domenica scorsa. Il primo, sulla quale ci siamo soffermati domenica, la venuta dei Magi. Cristo si fa conoscere dai pagani, da quelli che fino allora non conoscevano Dio. Quasi nessuno sulla terra conosceva il vero Dio, ecco, loro sono chiamati a conoscerlo. Quando adorano il bambino Gesù, gli offrono i loro doni, sono i rappresentanti di tutti noi che siamo discendenti di popoli che ignoravano il vero Dio. Poi Cristo si farà conoscere dai suoi discepoli col suo primo miracolo alle nozze di Cana. Questo sarà festeggiato domenica prossima, seconda domenica dopo l'Epifania. Compiendo un miracolo, Cristo si fa conoscere da tutti come l'inviato di Dio, il Figlio di Dio. E adesso il battesimo di Gesù. Vedete, la Sacra Famiglia, che se no avremmo festeggiato oggi, ci fa seguire la vita di Cristo. Quasi tutta la vita di Cristo, fino ai circa 30 anni di età, a Nazaret. Leggete il Vangelo per conoscere meglio il Signore. O anche, per esempio, ormai sapete, è stato ristampato qualche anno, si trova ancora in commercio, tra l'altro, La vita di Gesù Cristo, un bel volume scritto dall'abate Ricciotti. Troverete tante informazioni sul Signore. Lo conoscerete meglio, certo, lì in una maniera più di studio, bisogna poi dopo conoscerlo nella preghiera, ma di già, conoscendo meglio la sua vita, ecco che si capisce tutto meglio, quindi conoscendo si avviva l'amore. Allora quando Cristo è nato e poi dopo ho dovuto fuggire nell'esilio d'Egitto, ma ritornò ben presto da lì, perché Erode morì quasi subito, e allora la sua famiglia si recò a Nazaret. e fino all'età di 30 anni il Signore quindi visse a Nazareth. Non si distingueva apparentemente in nulla dagli altri bambini, prima, dagli altri adolescenti, dagli altri giovani, dagli altri uomini di quella cittadina. Maria sapeva chi era, Giuseppe sapeva chi era, lo ignoravano tutti gli altri. E nella vita di Gesù non c'era nulla che all'apparenza lo dimostrasse come il figlio di Dio. Egli poteva, ma non voleva compiere alcun miracolo. Poteva, ma non voleva insegnare alle folle. Voleva solo stare nel silenzio, nell'umiltà, nell'obbedienza. Quando, morto Giuseppe, il Signore lascia la sua madre Maria e inizia la sua missione. Essa durerà pochi anni, poco meno di 3 anni, e giungerà, lui lo sa di già fin da subito, al Calvario, alla morte sulla croce. Da dove la inizia? Recandosi ai bordi del fiume Giordano, perché lì si trovava quell'uomo che stava preparando le menti, i cuori, ad accogliere la venuta di Gesù. Quest'uomo era Giovanni, detto a causa di ciò che faceva il Battista, cioè il battezzatore. Giovanni stava sulla riva del Giordano, viveva di penitenza nel deserto, di preghiera e di penitenza, aspettando di riconoscere colui che sapeva che doveva venire, il Messia, il Figlio di Dio. Ogni giorno le folle accorrevano in quel luogo che sennò sarebbe stato deserto. Venivano ad ogni luogo per ascoltare le parole di Giovanni, per compiere anche loro questo rito di penitenza. Si immergevano nelle acque del fiume e in questo modo, quella purificazione esterna del loro corpo, significava il loro desiderio di pentimento, di lavacro dei loro peccati, per accogliere il Messia che ormai stava per arrivare, secondo le parole di Giovanni Battista. Tra questa folla c'erano anche 2 futuri apostoli di Gesù, e forse anche altri, ma 2 sono nominati in particolare: Andrea, fratello di Simon Pietro, e Giovanni, fratello di Giacomo, saranno 2 apostoli del Signore. Un giorno, tra tutta questa folla, uno uguale all'altro, Giovanni riconosce un uomo. Non l'aveva probabilmente mai visto, si erano incontrati, ma erano ognuno nel seno della rispettiva madre. Comunque Giovanni dice che non lo conosceva, ma il Dio gli fa capire: quell'uomo in mezzo agli altri è quello che tu aspettavi, è quello di cui stai parlando in questi anni in cui io ti ho mandato a compiere questa missione. Ed ecco che Giovanni lo indica a tutti, con delle parole che hanno certamente sorpreso tanti, ma colpito in particolare 2, i futuri discepoli di Gesù. Giovanni dice di Gesù, che era in mezzo a questa folla: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Prima della comunione il sacerdote ripete queste parole, perché nelle sue mani tiene il sacramento. E questo sacramento è veramente il corpo di Gesù. E questo corpo di Gesù è veramente l'agnello di Dio che toglie, si dice, i peccati del mondo. Ma Giovanni disse il peccato riferendosi al peccato originale che aveva fatto cadere tutta l'umanità nella rovina spirituale. Perché agnello, lo sapete, è l'agnello pasquale. Quell'agnello che veniva immolato tutte le feste di Pasqua e il cui sangue preservava dalla morte. Ebbene, il vero agnello era Gesù, il quale doveva essere immolato nella Pasqua di 3 anni dopo sull'altare della croce, e il cui sangue ci avrebbe purificato dai peccati e preservato dalla morte eterna. Quest'uomo misterioso si presenta al Battista e chiede di ricevere anche lui il battesimo di penitenza. E il Battista si rifiuta. Io devo battezzare te, semmai sei tu che devi battezzare me. Tu sei venuto prima di me. Gesù era più giovane di 6 mesi, ma il Battista sa che quest'uomo non è solo un uomo, che quest'uomo è il figlio di Dio, è l'Eterno, è colui che è sempre stato, è e sempre sarà. Ma il Signore insiste, deve essere così. E quindi, come tutti gli altri, Gesù entra nelle acque del Giordano, è immerso dalle acque e poi ne riemerge. Ma in quel momento, a differenza di tutti gli altri, si manifesta qualcosa di straordinario. È una manifestazione della Trinità. Gesù è Dio Figlio, si manifesta una colomba che è il simbolo dello Spirito Santo, è una missione visibile dello Spirito Santo, così si dice tecnicamente, per così dire, e si odia la voce del Padre: questo è il Figlio mio. Egli è l'unigenito come figlio di Dio, il primogenito come il primo di tanti fratelli che saremo noi, come ricevendo anche noi le acque del battesimo. Il battesimo di Giovanni non era il sacramento del battesimo, era un annuncio del futuro sacramento del battesimo. Aveva effetto solo perché spingeva gli uomini a pentirsi dei propri peccati e a cambiare vita. Ma Gesù, facendosi battezzare, non quindi col battesimo nostro, ha voluto santificare le acque. Le acque che possono pulire il corpo, ma non l'anima. Invece, poiché Cristo, con la sua carne, che è unita nell'unità di persona alla divinità, a Dio, sono entrate in contatto con il corpo sacrosanto del Signore, ecco che l'acqua in quel momento, per volontà di Cristo, ha acquisito questo potere straordinario di poter essere la materia del sacramento del battesimo, che ci rigenera alla vita spirituale. Cosa vuol dire ci rigenera? Lo sapete, poco più tardi cosa succederà? Succederà che uno dei principi dei giudei, chiamato Nicodemo, andrà a trovare Gesù di notte perché ha paura dei suoi colleghi che odiano Gesù. Ma Nicodemo crede in lui. E allora Gesù gli dice: Nicodemo, se qualcuno non rinasce, non è rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio, dove il regno di Dio è certamente quello che noi chiamiamo il paradiso, la vita eterna, la visione faccia a faccia di Dio. Ma il paradiso, il regno di Dio inizia già in questa terra, quando abbiamo in noi la vita divina. Allora, se qualcuno non rinasce, non è rigenerato. Tutti noi siamo nati e siamo stati generati da un padre e da una madre. Solo per questo motivo, basta e avanza, dobbiamo a nostro padre e a nostra madre amore e rispetto, perché ci hanno dato un dono enorme. Ma abbiamo però una nascita più importante, quella alla vita divina. Anche questa nascita, una nuova nascita, di cui il prologo del Vangelo di Giovanni, che leggiamo alla fine di ogni messa, ci rammenta la natura: coloro che non nascono da carne e sangue, cioè da uomini, ma che nascono da Dio, ebbene costoro sono figli di Dio. Allora in questo caso abbiamo un padre adottivo che è Dio stesso, abbiamo una madre spirituale che è Maria Vergine, come disse Cristo dall'alto della croce: figlio, ecco tua madre, ecce mater tua, indicando Giovanni, e in lui tutti noi. E abbiamo dentro di noi una vita divina, la vita della grazia, che è il regno di Dio. Questa vita divina, cari fratelli, l'abbiamo ricevuta nel nostro battesimo, quando eravamo bambini, grazie a Dio. Ma questo battesimo non si cancella mai, mai, mai. Sono passati tanti anni dal giorno in cui siamo stati battezzati, ma il segno spirituale del battesimo è sempre dentro di noi. Come uno dice, io sono nato tanti anni fa, 53, 4 anni fa, ma sono ancora vivo. E così questa vita che ho ricevuto è ancora in me. Così noi siamo stati battezzati da bambini, ma questa vita divina è ancora in noi e il carattere del battesimo mai si cancellerà, è incancellabile e resterà per l'eternità. Allora ricordiamoci di questo dono che Dio ci ha fatto. Il Vangelo di Giovanni ci dice ancora, lo leggo ogni giorno, parlando di Giovanni Battista, a un certo punto viene detto: ci fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come un testimone per portare testimonianza della luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, Giovanni Battista, ma venne per rendere testimonianza della luce. E parlando di Gesù, il Verbo divino, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Vedete? Il battesimo viene chiamato dai greci anche l'illuminazione, perché ci fa uscire dalle tenebre del peccato, ci mette nella luce di figli di Dio, ci dà la luce della fede che è la nostra guida, come il sole ci permette di sapere dove posiamo i nostri passi durante tutta la nostra esistenza, e ci porta quel sole di verità e di giustizia che è Gesù Cristo. Bene, Giovanni Battista non era la luce, ma era colui che indicava chi era la luce, e l'ha fatto sulla riva del Giordano di tanti anni fa, indicando Gesù e dicendo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nel battesimo, come Gesù, anche noi siamo stati immersi nelle acque per significare l'unione nostra alla morte di Cristo. E siamo usciti dalle acque del battesimo per significare la nostra nascita a una nuova vita, la nostra risurrezione con Cristo risorto. Dobbiamo morire alla vita vecchia, quella dell'uomo peccatore, rinascere una vita nuova, quella del cristiano. Non dimentichiamolo mai. E se per sventura, per la nostra fragilità, avessimo tradito il nostro Signore, il credo ci dice: credo in un solo battesimo. È vero, c'è un solo battesimo per la remissione dei peccati, ma vi è la possibilità di ritrovare però il perdono del peccato, non nelle acque ma nel sangue di Gesù Cristo, l'agnello di Dio, nel sacramento della penitenza che, se ricevuto degnamente, rende di nuovo pure le nostre anime, lavate nel sangue dell'agnello, lavate nel sangue di Cristo, morto e risorto per noi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Ricordo che domenica prossima, terza del mese, qui a Ferrara la messa è alle ore 11:30.